Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornata alla nostra trasmissione, conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano della Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, stiamo leggendo la conferenza 297, ecco, tenuta il 27 ottobre 1940, Solennità di Cristo Re, forse l'ultima festa, anzi sicuramente l'ultima festa di Cristo Re, di San Massimiliano, perché poi sarà purtroppo internato nel campo di Auschwitz, dove troverà la morte dopo pochi mesi. Quindi è una festa molto importante, ecco, Cristo Re, da poco era stata istituita, la festa di Cristo Re 1925, nell'anno santo, no? Nel 25, quindi erano pochi anni, erano 15 anni, ecco, che c'era questa festa, e ovviamente è una festa escatologica, la festa del trionfo di Cristo, la festa del regno sociale di Gesù nel mondo, che si pensava imminente, ecco. Soprattutto dopo le apparizioni di Fatima era diventata una cosa quasi, ecco, che dovesse avvenire subito. Il mio cuore immacolato trionferà, aveva detto la Madonna, e questo trionfo del cuore immacolato significava trionfo di Gesù sulle nazioni, sui popoli, sui re, ecco, su tutta la cristianità e oltre, ecco, la conversione di tanti peccatori. E invece questo non si è avverato, però si è avverata la santità, ecco, di San Massimiliano, sublime, maestosa, trionfante veramente, anche del campo di concentramento di Auschwitz. Oggi è la festa di Cristo Re, dice San Massimiliano. Gesù, alla domanda di Pilato, sei tu un re? Non negò, ma disse che il suo regno non era di questo mondo. Ecco, questo è il sunto, ecco, un po' della vita di San Massimiliano. Il mio regno non è di questo mondo. Sì, bisogna impegnarsi al massimo con i mezzi che abbiamo per non perdere tempo, per servire la Madonna in questo mondo, però il regno non è di qua giù. Quindi dobbiamo fare di tutto come se fosse qua giù, però anche staccarsi prontamente quando il Signore ci chiama, perché il nostro mondo, ecco, non è il regno di Dio, ecco, è qualcosa di più. Nasce da questo mondo, senz'altro, il regno di Dio, il regno di Cristo, però, ecco, va oltre, va verso il cielo, verso l'eternità. Vediamo come il regno di questo mondo consiste nella violenza. San Massimiliano ce l'ha proprio sotto gli occhi. Nel 40 il grande impero tedesco, il Terzo Reich, si avventura per la pianura polacca e anche poi andrà oltre, andrà verso l'Unione Sovietica con una velocità spaventosa, il Blitzkrieg, no, di Hitler, ecco. Tutto fondato però su che cosa? Sulla violenza. Ecco, non solo la violenza perpetrata ai danni della popolazione, ma ai danni proprio dei soldati stessi che combattono questa guerra, anche tedeschi. E si è poi scoperto che Hitler faceva prendere ai tedeschi per fare queste avanzate lampo, per fare in modo che i soldati non si stancassero mai, il Previtin, che era una farmaco a base di metanfetamina, aveva delle ripercussioni gravissime sulla salute dei soldati, problemi neurologici, stanchezza poi tutto insieme, no? Dopo, ecco, lo sforzo enorme, ecco, si può stare diversi giorni senza dormire, no? Mangiando pochissimo, nella piena efficienza, quindi trasformare degli uomini in macchine da guerra, chissà che cosa si usa oggi, lui nel 40-41 usava questi mezzi che in fondo erano rudimentali, ecco, nella chimica di allora, che chissà cosa c'è oggi, no? Per far stare i soldati sempre attenti, svegli, efficientissimi, poi immuni da ogni problema di coscienza. Già, erano davanti agli occhi di tutti nel 40. Le scene della prima guerra mondiale, la guerra di trincea aveva falcidiato le persone non solo per la stanchezza fisica, per il logoramento, ma anche per la pazzia, no? Ecco, perché stando sempre continuamente sotto le bombe che esplodono a distanza ravvicinata, certo impazzivano, ecco, veramente non riuscivano a mantenere, ecco, un equilibrio mentale, no? Normale, ecco. dopo tanti bombardamenti, tanto tempo passato, insomma, in queste situazioni. Quindi anche se rimanevano fisicamente illesi, però non erano più abili, diciamo, alla guerra, no? Ecco, hanno problemi di tremori, problemi epilettici, problemi di svenimenti, problemi proprio di carenza psichica, no? Non si ricordavano più niente. È stato coniato quel termine scemo di guerra proprio durante la prima guerra mondiale. E allora, vedete, anche la medicina veniva incontro a queste cose. Hitler soprattutto, che voleva vincere a man bassa, ecco, usando i rimedi chimici, che però avevano degli effetti collaterali tremendi, spaventosi. Questo è il regno di questo mondo, dice San Massimiliano. Probabilmente lui non era a conoscenza della chimica a servizio della guerra, però essendo un uomo che anche si interessava di scienza, forse lo poteva anche intuire. E dice chiaramente, il regno di questo mondo consiste nella violenza. Nella violenza, quindi nella prevaricazione, nel sovruso, ma vedete che ha ancora ragione oggi perché è scoppiata la guerra in Ucraina, per la violenza, no? Non è che perché la giustizia, no? Perché i poveracci del Donbass erano perseguitati solo perché parlavano il russo, e allora ecco che la Russia venendo in soccorso dei loro russofoni, fratelli russofoni, hanno scatenato la guerra. Quindi la violenza, non c'è nessun motivo alla guerra se non questo. In Iran, che c'entravano le bambine della scuola elementare che sono state bombardate, il primo bombardamento americano con i missili Tomahawk, è stato fatto su una scuola elementare. Ma che senso ha, insomma, se è una guerra che, insomma, serve a tutelarsi, ecco, oppure far sì che il nemico non sia distruttivo, si bombardano, ecco, gli impianti militari, le bombe, gli arsenali. E invece i bambini, ecco, che stanno a scuola, incuranti del pericolo, non sanno bene perché stanno in mezzo, eppure muoiono loro. Ecco, questa è la guerra, questo è il potere umano, questa è la gloria umana, ammazzare gli innocenti. È difficile trovare un regno terreno che si basi sull'amore. Beh, sì, forse c'è stato, nel Medioevo c'è stato questo tentativo, la Societas Christiana, che più o meno, certo ci sono anche dei limiti, Carlo Magno ammazzava pure la gente, che non si voleva convertire, però almeno, insomma, i re cristiani ci potevano essere. Erano rari, come Luigi IX, che, insomma, insegnava ai suoi cittadini piuttosto a pregare che a onorare Dio, piuttosto che, ecco, che ovviamente alle altre problematiche. Oppure Stanislao, ecco, oggi la festa è stata la festa di San Stanislao, re di Polonia. Detta la vita, il re di Polonia era un sacerdote, vescovo, però insomma, ecco, istruiva anche i re. E ci sono state re e regine un po' sparsi per l'Europa, che pure hanno avuto valori cristiani, come Santa Elisabetta d'Ungheria, ecco. E poi altri, la regina di Spagna, no? Quella che mandò Colombo, ecco. Isabella, ecco, Isabella di Castiglia, pure proposta per la santità, Carlo VI d'Arasburgo, ecco, il re Edoardo I d'Inghilterra, fondatore un po' della dinastia inglese, ecco, sì, ci sono stati dei santi, Enrico II di Germania, ecco, imperatore, pure, insomma, un grande re, vissuto addirittura nella verginità, ecco. Per voto al Signore, quindi la sua grande fede in Cristo, ecco. Però è difficile, sono pochi questi regali che hanno vissuto realmente senza, ecco, interesse. Il regno di Gesù ha un significato molto più profondo, consiste nell'amore, raggiunge l'anima, la volontà. E perciò non è un regno che opprime, Gesù attira le anime a sé con l'amore. Egli è re dei re e da lui dipendono le anime. Lui è il principio di tutti i regni, tutti i re. Anche se non lo sanno, anche i presidenti della Repubblica, anche se si professano laici, si professano indipendenti, si si professano non confessionali, in realtà stanno lì perché gliel'ha permesso il Signore Gesù Cristo, che è Lui che concede una fetta di potere. San Francesco lo fece capire, no? A Ottone di Brunswick, quando venne in Italia, si candidava a essere imperatore di tutto il Sacro Romano Impero. Però tu non sei niente, tu sei un servo del Signore e basta, quindi non usare il tuo potere per te stesso, ma solo per servire Dio. Questo mi fece dire dei frati, no? Ecco, scrisse quella bellissima lettera ai reggitori dei popoli. San Francesco si permise di parlare di politica, l'unica volta forse che intervenne nella politica. Scrisse questa lettera infuocata ai reggitori dei popoli: voi dovete far osservare i comandamenti ai vostri sudditi, è il primo dovere che avete. Pensato un po' come la pensava San Francesco sulla politica. La politica serve a Dio, ecco, e se non farete questo incorrerete nell'ira del Signore e dei suoi santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi, tutta la corte celeste. Minaccia i politici San Francesco: dovete fare così, osservare i comandamenti di Dio. Ma vediamo un po', l'Unione Europea è piena di gente tutta svagata che dei comandamenti di Dio se ne importa altamente, anzi gode a calpestarli continuamente, a beffeggiarli, a insultarli. Infatti si vede l'Unione Europea come è finita, come si riduce, forse si ridurrà proprio in poltiglia perché vuole fare una guerra totalmente insensata contro una potenza nucleare come la Russia, che non ha possibilità, ecco, proprio di vincere in nessun modo. Quindi proprio il Vangelo che è scordato, Gesù lo dice chiaramente: se uno vuole fare la guerra con 10.000 uomini contro un esercito di 20.000, deve prima sedersi a tavolino, se può, e se può fare questa impresa, se non la può fare per niente, ma è inutile che ci si metta a fare la guerra. Noi facciamo proprio il contrario dei consigli utili, onesti e semplici che ci ha dato il nostro Signore Gesù Cristo, che sono santi per sempre. Ecco, il regno di Gesù ha un significato molto più profondo, è l'amore. Ecco, quindi prima, la prima soluzione che dobbiamo cercare non è la guerra, non è la guerra, no la guerra, diceva, mai più la guerra San Giovanni Paolo II, non l'ha ascoltato nessuno. Le guerre fioriscono per i commercianti di armi, come diceva quel film satirico: finché c'è guerra c'è speranza. In che modo dobbiamo celebrare l'odierna solennità? La solennità del re, il re dell'amore, si può onorare solo con l'amore. Ecco, amando i nostri confratelli, amando quello che Gesù ci ha dato, amando la nostra vocazione, amando il Vangelo, amando la Chiesa cattolica, che dobbiamo servire fino alla morte, anche se la Chiesa ci persegue dalle volte. Come ha perseguitato Padre Pio, ha perseguitato anche San Massimiliano, ha perseguitato, non so, i santi antichi, no? San Giuseppe Calasanzio, ecco, San Ignazio di Loyola, che all'inizio sembrava non dovesse essere approvato, Santa Teresa d'Avila, eppure quanto ha sofferto per avere il riconoscimento della Chiesa, e tuttavia non si è staccata mai da essa, mai. Mai ha pensato di fondare un'altra chiesa. Oggi con tanta facilità: ah, la chiesa non mi dà retta, allora fondo io, sacerdote, fondo un'altra chiesa. Questo di adesso non va bene, è l'antichiesa, è la chiesa di Satana, la falsa chiesa, e quindi io ne fondo un'altra, io faccio la vera chiesa. E tanti sacerdoti, vescovi, purtroppo religiosi, che fanno così. No, non mi trovo bene, la Chiesa è su falsi principi, ma la Chiesa è di Cristo, sarà sempre di Cristo. Semmai ci sono degli eretici dentro, bisogna cacciare quelli, non che andiamo a fare un'altra Chiesa. Non è possibile, Gesù non lo può ben dire. Poi qual è quella vera? Si creano tante di queste riforme, anche tradizionali, anche che sembrano basate sulla dottrina di sempre, però qual è l'unità? Ognuno dice di essere la vera Chiesa. Questo rende problematico anche sacerdoti singoli, anche se fuori dei gruppi. No, la Chiesa non mi piace, mi metto da solo, dico qual è la dottrina, sono fuori della giurisdizione, non sono onorato di essere fuori di questa giurisdizione. Ecco, la Chiesa bisogna curarla bene, con gli strumenti giusti. Chi non entra per la porta, come dice Gesù, è ladro e brigante, anche se sembra veramente bravo, insomma. Ma chi non entra per la porta delle pecore è ladro, brigato. Quindi Gesù ci crede all'istituzione. C'è una porta che bisogna passare, c'è una cassa in cui bisogna dimorare, se no ognuno se la fa per sé. Vabbè, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 297 di San Massimiliano, si parla, ecco, della festa di Cristo Re, l'ultima che egli visse, e l'ha vista con molta intensità, da come, ecco, proclama qui ai suoi frati nel ritiro della festa, proprio nel giorno della festa di Cristo Re. In che modo dobbiamo celebrare l'odierna solennità? La solennità di Cristo Re, il Re dell'amore, si può onorare solo con l'amore. Ecco, amando, amando il più possibile, amando tutti, anche le persone difficili, San Massimiliano ce l'ha mostrato. Ha amato nel carcere di Auschwitz, nel campo di sterminio di Auschwitz, non ha mai usato parole dure, neanche lievi, contro i carcerieri. Beh, dice, beh, stava carcerato anche lui. Che poteva fare? Non poteva fare nulla. Però ecco, la sua convinzione era questa, che si poteva dare buona testimonianza, si poteva convertire tutti, si poteva dare, ecco, un dono anche alle persone più ingrate, più lontane dal regno di Dio, più nemiche del bene e della pace. E infatti così fece fino alla morte. Il Re dell'amore si può onorare solo con l'amore. Noi religiosi abbiamo un motivo in più per amare Dio rispetto a coloro che vivono nel mondo. Tutte le grazie, come la creazione e la redenzione, sono un motivo sufficiente per amare Dio, ma noi dobbiamo amarlo anche per il fatto che ci ha chiamati la vita religiosa tra milioni di anime. Ecco, San Massimiliano non perde di vista il suo obiettivo, il suo ideale, quello di essere un frate dell'Immacolata, quello di essere un servitore, un cavaliere, perché è stato insignito di questo titolo, un titolo nobiliare che non gli viene dagli uomini, che non gli viene dall'investitura dell'imperatore, del re di turno, ma gli viene direttamente da Dio, perché questa è la professione religiosa. La professione religiosa è una chiamata a essere seguace di Gesù, seguace della Vergine, seguace degli Apostoli. Ecco, tutte le grazie sono un motivo sufficiente per amare Dio. Noi dobbiamo amarlo di più perché ci ha chiamati alla vita consacrata tra milioni di anime. Poteva anche non chiamarci, il Signore ci ha degnato di farcela conoscere, di farcela amare, di farcela vivere, di farcela sperimentare. di immergerci in questo mistero della vita religiosa che ci consacra come testimoni di Cristo, che ci consacra come religiosi, che ci consacra come portatori della fede in maniera speciale, precious, più da vicino, ecco come dice il documento sulla vita religiosa, Perfetta Caritatis, più da vicino siamo chiamati a seguire Gesù. Quindi è una grazia speciale, che non approfondiremo mai abbastanza e dobbiamo sempre pensare a quello che siamo. Siate ciò che siete. Ricordo che diceva il padre, se mi sembra, San Giovanni Paolo II, ad alcuni religiosi, no? Siate ciò che siete. Già lo siete, perché il carisma è definito, il carisma è chiaro, il carisma è aperto, approvato poi dalla Chiesa, quindi è una sicura via di santità. Dovete solo metterlo in pratica, dovete essere quello che il Signore vi chiama a essere. Si dice che l'anima religiosa è sposa di Gesù. Siamo sposi, è vero, ecco, siamo intimamente uniti a Gesù e dovremmo imitare la Madonna, perché non c'è nessuna creatura in cielo e sulla terra più unita a Dio della Madonna, più degli angeli, più di qualsiasi altro santo. Solo Gesù la supera, ma Gesù è Dio, quindi non fa testo, insomma, sì, si è fatto uomo, quindi è stato l'inizio della creazione nuova, l'inizio dell'umanità nuova, che vuole seguire il Signore in tutto e per tutto, però egli di natura è divina, no? E quindi uomo è assunto come uomo. Invece la Madonna è creatura e si unisce a Dio in una maniera così perfetta che nessuno può eguagliarla, nessuno può anche immaginare qual è la sua unione con Dio, la sua perfezione in tutte le cose che fa, che pensa, che dice, tanto che noi siamo proprio un'ombra rispetto a quello che lei è. E appunto è quello che continua a essere e diviene per sempre, sempre di più unita a Dio. Non si stanca di unirsi, non si stanca di fare la volontà di Dio, non si stanca di compiere il Vangelo, di realizzarlo sulla terra e nei cieli, non si stanca mai. Ecco, noi che cosa facciamo per lei e con lei? L'anima religiosa è sposa di Gesù. Sposo significa, lo sappiamo dal Vangelo, che segue ovunque va l'agnello, come la sposa segue il marito, ovunque va, è sempre compagna di vita per tutto il tempo della vita. E poi per Gesù è diverso, perché c'è anche l'eternità. Il matrimonio si finisce, diciamo, con la vita, invece il matrimonio con Cristo è per sempre, perché non si ferma davanti alla fine della vita, no? Ecco. E quindi si dice l'anima religiosa è sposa di Gesù, un'espressione che supera il significato che il termine anima in rapporti naturali. Certo, quello che noi vediamo, lo sposalizio, il matrimonio nella vita comune, è molto diverso da quello che è con Gesù. Supera questi termini, anche se c'è qualcosa, ovviamente, se c'è il matrimonio vuol dire che Dio l'ha pensato. Vedete, come chi l'ha inventato il matrimonio? Non è un'istituzione umana, no? Eppure lo troviamo in tutte le culture, in tutte le latitudini, in ogni tempo, in ogni luogo. Non è che esiste una società senza matrimonio, perché se non c'è il matrimonio poi non c'è neanche la società, non ci stanno i figli, non ci sta lo sviluppo sociale, non c'è niente, no? Quindi il matrimonio è un principio primo, un postulato della vita sociale, tanto che insomma tutte le legislazioni, anche quelle più recenti, solo adesso si è cominciato a mettere in dubbio, siccome si mette in dubbio tutto, il metodo critico, criticista, tutto è in discussione, tutto può essere riformabile, tutto può essere mutabile, abolito, addirittura sostituito con forme nuove, quindi non si sa più che cos'è il matrimonio. Però per diversi miliardi d'anni, insomma, si è saputo, nessuno lo doveva spiegare, insomma, a nessuno, no? Né codificarlo in una legge, perché è una legge prima che non è l'uomo a darsi. Però ecco, quello che è lo sposalizio con Dio lo supera, anche se un'istituzione, diciamo così, quella del matrimonio, insomma, comprovata, accettata, accolta da tutti, appunto, in ogni luogo, in ogni tempo, questo dimostra già la sua divinità, la sua eternità. Però il matrimonio con Dio è solo quello, rispetto al matrimonio con Dio, questo matrimonio terreno è solo un'ombra, è solo una figura pallida, che dovrebbe essere tutto, no? Il donarsi a Dio e fare le cose per il Signore. E perché? Quindi è solo una prova, un significato debole quello del matrimonio umano, perché attraverso i concili, i consigli evangelici, povertà, obbedienza e castità, noi diamo prova del nostro amore a Gesù, perché gli offriamo tutto quello che siamo e che abbiamo nei voti religiosi, come Lui si dona tutto e sotto ogni aspetto a noi. Ma negli ordini religiosi non vi sono anime troppo indifferenti? Sì, veramente sembra le volte che siamo degli ufficiali, siamo dei tecnici, siamo degli specialisti, però dov'è l'amore, no? L'amore al Signore. Ci offriamo veramente a Lui, chiediamo ogni cosa a Lui, speriamo ogni cosa da Lui, in modo tale che, ecco, veramente diamo bella testimonianza, soprattutto, ecco, diamo prova a Lui stesso che noi lo amiamo, no? Ecco, ci sono troppe anime differenti, una autocritica che fa San Massimiliano, ecco, forse noi, anche di epoca Lano, siamo stati troppo freddi verso il Signore, abbiamo pensato più alle cose che a Lui, abbiamo pensato più al fare che all'essere, abbiamo pensato più all'apostolato, al rinnovamento degli altri che al nostro, invece prima bisogna rinnovare noi stessi e dopo, solo dopo, possiamo, ecco, dedicarci all'apostolato. Gli apostoli hanno aspettato 3 anni, 3 anni di formazione prima di essere mandati in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura, ed hanno dovuto fare esperienze diverse, anche di conflitto, anche di incomprensione. Signore, questo non ti accadrà mai, dice Pietro, il primo degli apostoli, a Gesù sulla via di Cesarea di Filippo. E non ti accadrà mai che tu sia crocifisso, che ti sia gettato tra le mani dei pagani, no? Che tu debba soffrire, no? Si ribella, doveva ancora fare parecchio itinerario di formazione, soprattutto come preside, come primo tra gli apostoli, come capo vicario della Chiesa, vicario di Cristo, doveva fare ancora molta strada, però l'ha fatta, ecco, si è unito al Signore anche lui, ecco, si è corretto, si è emendato dei difetti, degli errori che la superbia, il peccato, la vita carnale, la vita di tutti i giorni può portare inevitabilmente nel rapporto con Cristo. Quindi dobbiamo dare prova di grande amore al Signore, se abbiamo capito chi è, che cosa ha fatto per noi, si è donato tutto, si è donato in ogni suo aspetto, in ogni parte del suo corpo, diciamo. Non c'è stata parte del suo corpo che non sia stata offesa, che non sia stata ferita dalla flagellazione, dagli sputi, dalle botte, ecco, forse dai morsi di cane, dice Caterina Emmerich, ecco, durante la sua passione, ecco, anche i cani andavano, certamente, un branco di cani mi circonda, no? Dice il Salmo, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, dice San Massimiliano, tutto si dona a noi e sotto ogni aspetto mentale, spirituale, psicologico, non c'è aiuto che possiamo non trovare in Gesù, troviamo tutto, dal cibo, ecco, facciamo il ringraziamento, i religiosi lo fanno sempre, no? Prima di mettersi a tavola, anche le famiglie normali dovrebbero farlo, perché il cibo è il primo soccorso, diciamo, alla debolezza dell'uomo. Si può stare senza mangiare almeno per lungo tempo, San Massimiliano ci stava anche 21 giorni, però era tutto pervaso di una grazia speciale, la grazia dell'Immacolata, doveva dare quella testimonianza. Però ordinariamente l'uomo ha bisogno di questo, però ha bisogno anche di altro, ha bisogno di spirito, ha bisogno di istruzione, ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di forza morale, di edificazione anche del corpo, di temperamento, ecco, del corpo, essere temperato, il corpo deve essere temperato, irrobustito per il lavoro che dovrà fare, per il regno dei cieli, anche per se stesso, per la propria famiglia, ma è tutto il regno dei cieli, no? Qualsiasi cosa che si fa per amore, abbiamo letto, è per il regno dei cieli. L'amore che basta a coloro che vivono nel mondo non è sufficiente ai religiosi, non basta l'amore di una donna, l'amore di un figlio, l'amore di un genitore, non basta, perché è un amore bello, sì, certo, che può essere gratificante in tanti aspetti, però è religioso, ha bisogno di più, ha bisogno dell'infinito. Ma come deve essere praticamente questo amore? Descriverlo fino in fondo non si può, bisogna sperimentarlo. Ecco, vedete, qui passa la mistica, Solo i mistici ci possono aiutare, no? San Pio da Pietrelcina, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Caterina da Siena, che hanno fatto proprio l'itinerario della perfezione, fino all'ultimo gradino l'hanno fatto, gradino dell'unione mistica, dell'unione sponsale, del matrimonio mistico, così come lo chiama Teresa d'Avila, attraverso tutte le varie mansioni del castello interiore. Ci sono tanti gradi che dobbiamo salire prima di arrivare alla stanza del vino, la chiamo così, la stanza nuziale, dove siamo ubriachi di amore. Ma è l'amore di Dio che ci pervade, che ci costituisce, ci consolida, ci gratifica più di ogni altro amore. Però bisogna farlo questo itinerario. La natura non facit saltus, e neanche la grazia, Grazia supponit natura, ma quindi vuol dire che si comporta la grazia, la vita di grazia, proprio come si comporta la natura, come nella natura il corpo cresce gradatamente. Prima siamo piccolissimi, siamo proprio come un chicco di riso, come quando siamo feti, appena concepiti, embrioni nel grembo della mamma, poi piano piano ci accresciamo, diventiamo più grandi, più grandi, più grandi, siamo in grado di nascere, di vivere al di fuori del grembo materno e possiamo svilupparci da soli e camminare con le nostre gambe. Però ogni attimo è una conquista, ogni attimo è qualcosa di nuovo, qualcosa di superiore, qualcosa di sublime, che ci unisce sempre di più alla nostra perfezione, che ci unisce sempre di più a Dio. Dobbiamo viverlo con intelligenza, con coraggio, con educazione, con onestà, con forza. Dobbiamo viverlo sinceramente, praticamente, no? Perché esso agisce su tutta la nostra esistenza. Ecco, bisogna sperimentarlo. Il cielo non è nient'altro che una sempre maggiore unione con Dio nell'amore. Ecco, il cielo è un divenire, dice, no? Non è un essere statico, no? Ecco, l'amore per sempre. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra prima seconda parte della trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 297 di San Massimiliano sulla festa di Cristo Re. Si parla dello sposalizio, ecco, con Gesù, perché come si fa a onorare il Re d'amore? Solo amando, amando come Lui ci ha amati, amando dello stesso amore con cui Egli ci ha amati. L'amore che basta a coloro che vivono nel mondo non è sufficiente ai religiosi, ha scritto San Massimiliano. Perché è un amore parziale, un amore sì, può essere grande anche, solo, grande solo se sostenuto dallo Spirito, dalla grazia di Dio, perché se è solo basato su elementi umani, poi finisce anche quello. Tutto passa nel mondo. Non ci rimane più niente. Vedete, gli stessi romani, ecco, che avevano in fondo un po' dato una forma giuridica al matrimonio, e poi alla fine ammettevano anche loro il divorzio. Non era indissolubile questo legame, era qualcosa che andava via. Ecco, e allora ecco che Gesù sostiene il matrimonio con la sua grazia, con il suo sangue, altrimenti il matrimonio è qualcosa di molto filante, molto flebile, molto fluido, c'è o non c'è lo stesso, insomma, no? L'amore finisce, quindi basta, il matrimonio pure finisce. E quindi l'amore umano non può, ecco, soddisfare un cuore religioso. Un cuore religioso vuole un amore totale, un amore che è per sempre, un amore che è infinito, che non finisce mai, in cui si possa gettare per sempre, in cui possa sperare nell'eternità. Questo è l'amore umano, l'amore divino, cioè, no? E quindi solo l'amore di Cristo, ecco, può soddisfare a questo. E dice, non si può descrivere, è un amore troppo grande, bisogna sperimentarlo. Il cielo non è nient'altro che una sempre maggiore unione con Dio nell'amore. Una sempre maggiore unione con Dio nell'amore. Ecco il cielo, voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra, diceva Santa Teresina, e vedeva il cielo come qualcosa di infinito. Ecco, Santa Teresina diceva che di 3 anni in su non aveva rifiutato niente a Gesù. Ecco l'amore perfetto, quando si rende conto chi è Gesù, ecco che la mamma gliene parlava sempre, sin dal grembo materno, le prime cose che si ricorda che aveva 1 anno e mezzo, ecco, una cosa quasi impossibile per un bambino, ma era una ragazza perspicace, una ragazza che guardava oltre, una ragazza che ovviamente era aperta all'infinito. Ecco, Santa Teresina era molto amata da San Massimiliano, poi è stata canonizzata negli anni in cui egli era a Roma, era studente o anche professore lì al Serafium di Roma, e quindi la conosceva bene questa santa, l'aveva potuto studiare, aveva potuto leggere i suoi scritti, aveva potuto meditare la sua spiritualità, altissima spiritualità. Ecco, l'amore infinito, infatti fu fatta non a caso da Giovanni Paolo II, Doctor Amoris, dottore dell'amore, dottore della Chiesa nell'amore. Ecco, quindi insegnante d'amore per noi, no? L'amore non esamina se un peccato è veniale o grave, se una cosa è un obbligo o no, se gli altri fanno così o no. L'amore basta che Gesù lo voglia. L'amore quindi non esamina se un peccato è veniale o no, se gli altri fanno così o no. All'amore basta che Gesù lo voglia. Cerchiamo di imitare Santa Teresina, la quale afferma che tutto l'impegno dei religiosi è far piacere a Gesù. Ecco, questo è l'amore vero, l'amore con cui possiamo onorare la festa di Cristo Re, con cui possiamo onorare Cristo Re sulla terra. L'amore precede i desideri dell'amato, la delicatezza del cuore che vuole che Gesù sia contento e felice è amore vero. È sufficiente fare sempre piacere a Lui in questo spirito, quindi sapere che Gesù è felice se noi facciamo qualcosa per Lui. Questi due pensieri di Santa Teresina, di non rifiutare niente a Gesù, di fargli sempre piacere, saranno il nostro motto. Possiamo perfino prenderli come punto del nostro esame di coscienza particolare. Ecco, vedete, fare sempre piacere a Lui. E far sì che Lui sia contento e felice. Essere delicato nel cuore. Quindi questi due pensieri di Santa Teresina possono essere l'esame del nostro esame di coscienza particolare. Non possiamo farlo con le nostre forze. Dobbiamo dire alla Madre Santissima che formi i nostri cuori, per non rifiutare mai nulla a Gesù. Questo è tutto il nostro compito in convento. Chiediamo a Santa Teresina del Bambino Gesù che ci ottenga la grazia di essere come lei dei buoni religiosi. Ecco, di non ribellarci, no? Di essere fedeli, di essere santi, in fondo la santità è una cosa sublime, però nasce dalle piccole cose. Nasce dalle piccole cose. E quindi, ecco, possiamo impegnarci in quello. Ecco, possiamo impegnarci, ecco, anche solo, diceva, lavare per terra, non può essere santificante. se non, a me non va e poi lo devo fare, ecco, lo faccio per il Signore, quello è santificante, l'azione santificante. Certo, Gesù non andava di salire sulla croce. Sì, l'aveva chiesto al Signore, a Dio Padre, sia fatta non la mia ma la tua volontà, però passi da me questo calice, se è possibile, passi da me questo calice. Può essere una, diciamo, un istinto della sopravvivenza umana, della fragilità umana, però può essere anche, ecco, come dicono alcuni mistici, un po' più addentro, al cuore di Cristo, può essere per il fatto che vedeva che tanti non avrebbero avuto nessun frutto dalla sua croce, l'avrebbero disprezzata lo stesso, anche se è il massimo del dono che gli poteva farci, la sua croce, il suo sangue, no? La sua morte, la sua sofferenza, potevano essere disprezzate. Camilla Varano, Camilla Battista Varano, la grande badessa, no, di Camerino, che scrisse un libro sui dolori mentali di Cristo, no? Sulle sofferenze interne di Gesù Cristo sulla croce, quindi non le sofferenze esterne, quella ci ha pensato Santa Brigida a descrivere, la sofferenza fisica, il numero di battiture, no? Ecco, i dolori, ecco, le slogature, i chiodi, ecco, le infezioni. Il difetto di respirazione, l'asfissia, ecco, tutte cose che Gesù ha vissuto nel suo corpo, e quindi certamente anche queste hanno contribuito alla salvezza. Ma Camilla da Varano descrive i dolori dello spirito del Signore. Allora, il dolore più grande, e questo lo ripete anche Santa Faustina nel suo diario della Divina Misericordia, che cosa dice? I dolori più grandi furono quelli delle anime che non avrebbero avuto nessun frutto dalla sua passione, perché erano differenti, tiepide, le anime tiepide, no? Le anime che non, ecco, rimangono nulle, inerti anche davanti ai dolori di Cristo. L'altro giorno vedevo un vecchio filmato di un incidente avvenuto in un Gran Premio, no? Di automobilismo. Il povero pilota moriva tra le fiamme, nessuno poteva far nulla perché non erano stati allestiti in tempo i soccorsi, quelli che si avvicinavano pure non potevano far nulla perché l'incendio era troppo grave. E il direttore di gara, invece di fermare la gara e chiamare tutte le forze possibili per aiutare il poveretto che stava bruciando tra le fiamme, hanno fatto continuare la gara, no? Ecco perché c'era il contratto, bisognava portare a termine la gara, se no si perdevano miliardi. E quel poveretto bruciava, no? Senza che nessuno potesse soccorrere. Vedete? Questa è dal punto di vista umano, è proprio l'indifferenza umana davanti alla sofferenza, la sofferenza più spaventosa, un uomo che brucia, no? Non si fa nulla, non si può fare nulla per i soldi, no? Per aiutarlo. Insomma, analogamente, quanto più c'è un Dio che soffre, che si immola per te, che offre il suo sangue per te, che è sacrificato per te sulla croce, lo sta facendo solo per te, no? E tu così rimani indifferente, sei contento dei tuoi averi, sei contento del tuo benessere fisico, materiale, molto temporale, tra l'altro, perché e poi se ne andrà pure quello, ecco. Non ti importa niente della tua salvezza eterna, non ti importa niente della tua stessa vita, ecco, e quindi vai in rovina, e vai proprio in rovina del tutto, no? Ecco. E per questo Gesù non voleva sacrificarsi sulla croce, è stato tentato, no? Di non offrirsi sulla croce, sull'altare della croce, perché ci sono persone che anzi, avrebbero disprezzato la sua croce. Pensiamo a quelli che rubano l'Eucaristia, ne fanno riti malefici, no? La friggono in padella, la danno da mangiare agli animali, come è successo in Svizzera. La profanano volontariamente. Ma quello è il sacrificio di Cristo. È venuto per la salvezza degli uomini, perché noi ci umiliamo profondamente davanti a Lui, per per ricevere il sommo ed eterno sacrificio della sua salvezza, e noi invece, ecco, lo disprezziamo. Forse, ecco, appunto, quando c'era la profanazione dell'Eucaristia una volta, veniva combinata la pena della scomunica, ma certamente non perché si volesse infierire sul poveretto che magari ha profanato l'Eucaristia, non sapeva neanche quello che faceva, ma perché farci capire qual è il danno che si fa verso Gesù Cristo, no? Solamente un pazzo può calpestare Dio in questo modo, solamente uno che non capisce più niente, no? Non capisce nulla della sua salvezza, non capisce nulla dell'eternità, tu dovrai passare un'eternità all'inferno, no? Tra eterni tormenti, nella privazione totale di ogni bene, perché hai disprezzato l'origine di ogni bene, no? La causa di ogni bene, il fine di ogni persona, ecco, cioè hai disprezzato te stesso, perché quando uno si butta dalla finestra, no? Dice, beh, insomma, vabbè, è malato, poverino, sarà depresso, oppure uno va a 250 chilometri orari contro un muro volontariamente, dice, o è matto, no? Ecco, oppure non sa quello che fa, è depresso, insomma, sì, però se uno lo fa coscientemente, dice, beh, questo è veramente... È come se io, per stare meglio, metto il dito nella corrente, così c'è una scarica elettrica e così muoio del tutto, insomma. Bisogna essere completamente scemi per fare, insomma, un po' poveri di mente, no? Ecco, come dice Dante nell'Inferno, no? Dante chiede a Virgilio, quando si rega alla porta dell'inferno, ma chi ci sta qui dentro? Coloro che hanno perso il ben dell'intelletto, non capiscono più niente, non sanno. Ma come si fa a scegliere un'eternità di dolore, un'eternità di sofferenza, un'eternità di angoscia, di disperazione, e volerlo, e quasi goderne di questo? Si fa a godere del male, cioè, bisogna essere o completamente perversi o malati, che Dio abbia misericordia dei malati, perché dei perversi probabilmente non ha misericordia, eh? Cioè quelli che vogliono coscientemente il male, cioè si ammazzano con le sue stesse mani. Io posso pure ammazzare, insomma, come faceva Hitler, tutte le persone che mi capitavano a tiro, però alla fine poi davanti al tribunale di Dio ci devi andare, che cosa gli dirai? Fatto per il bene della Germania, per il bene dei poveri, per il bene, non lo so, ecco, delle popolazioni oppresse, che al tempo della Repubblica di Weimar, si può dire così, no? Addio, perché il male non si combatte col male, nell'ingiuria con l'ingiuria. Ecco, quindi onoriamo Dio con l'amore e saremo vere anime spose. Sposi di Cristo, uniti a Lui per sempre, godenti nell'amore, l'amore vero, puro, ecco, infinito verso Dio, e fruitori del paradiso. Ave Maria, cari fratelli, di buon consiglio.